Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Siamo fra le consuete pareti del ridotto dell'Opera, un ridotto molto variegato oggi, anche se dedicato principalmente alla figura di Giulio Cesare, un po' nella storia, nel mito e anche soprattutto nel nostro caso nell'intonazione di Georg Friedrich Händel, per un particolare allestimento del quale parleremo con Linda Campanella e Angelo Manzotti. Con Paolo Moroni e Davide Rocca parleremo invece di una settimana musicale a Brescia dedicata interamente a Rossini, che si annuncia particolarmente ghiotta. Abbiamo poi l'occasione di parlare con Gabriele Coltorti, sempre approfondendo la figura di Giulio Cesare, e prima di tutti tuttavia con Michele Spotti, che dirige in questi giorni in varie sedi il Viaggio a Reims di Gioachino Rossini. Prima però volevo leggervi la parte di una critica di Enrico Girardi relativa alla Finta giardiniera di Mozart, che è andata in scena alla Scala di Milano, perché mi sono state rivolte alcune domande, alcune curiosità in relazione al canto in playback da parte dei cantanti alla Scala. Non è che abbiano cantato in playback, questa è la storia. Comunque, leggo: dopo gli Handel delle passate stagioni, Diego Fasolis, noto barocchista, si spinge fino al linguaggio preclassico o quasi classico della Finta giardiniera, opera buffa di un Mozart appena diciannovenne. Nonostante l'incidente della forzata sostituzione della protagonista indisposta, la titolare Anna Elisabeth Müller interpreta il personaggio in scena, ma la voce della sostituta Julie Martin Dutheil, che sta sul proscenio. Abbiamo capito quindi, cioè una cantante rimasta senza voce ha agito mentre un'altra cantante l'ha sostituita vocalmente a proscenio, quindi non era un discorso di playback. Talmente corretta la prova di Diego Fasolis, dice sempre Enrico Girardi, con i tempi ben commisurati al volume di suono, che sembra un paradosso mancare qualcosa, forse il guizzo del dettaglio imprevisto. Vabbè, queste sono le solite follie e fantasie dei critici. L'interprete svizzero, in ogni caso, ha anche il merito di ottenere un'ottima prova dall'orchestra e di valorizzare le buone ma non eccezionali qualità del cast. Bene, allora a questo punto invece, prima di introdurre il primo ospite, appunto Michele Spotti, un ascolto dal Viaggio a Reims di Gioachino Rossini. L'ascolto che proponiamo è relativo ad un'incisione di qualche anno fa con Claudio Abbado alla testa dei Berliner Philharmoniker. E si trattava dell'inizio del viaggio a Reims di Rossini, naturalmente, con Claudio Abbado alla testa dei Berliner Philharmoniker. Noi abbiamo invece in nostra compagnia Michele Spotti. Ciao e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito,
graditissimo. Eccoci qua. E non sei qui a caso perché parliamo di viaggio a Reims e tu sei, diciamo, recente trionfatore ulteriore, diciamo, di un'edizione del viaggio a Reims. Dici qualcosa in quale occasione appunto hai diretto quest'ultima edizione del viaggio a Reims, perché già tu l'hai testato anche al Rossini Opera Festival, no?
Esatto. E stiamo facendo una tournée meravigliosa, innanzitutto grazie dei complimenti, siamo in giro con il circuito Opera Lombardia e con l'orchestra dei pomeriggi musicali e stiamo andando un pochino nei teatri, abbiamo fatto Como, Bergamo, ieri la prima a Pavia e poi ancora domani saremo ancora a Pavia e per completare il circuito lombardo andremo a Cremona settimana prossima.
Senti, quando si dirige un'opera due volte, tre volte, eccetera, le intenzioni sono sempre le medesime oppure variano in relazione agli interpreti, al regista?
Beh, innanzitutto si affronta ogni volta lo studio della partitura con anche una conoscenza e un bagaglio culturale tutte le volte, diciamo, aggiornato, e quindi si hanno sempre delle idee musicali che possono essere nuove, e anche soprattutto la discussione dei tempi può essere alterata, qualche passaggio viene preso più lento, più veloce, insomma si analizzano altre forme di studio, insomma, che possono aiutare a rendere ancora più particolare tutte le volte che si affronta un'opera.
Che cosa c'è di nuovo quindi nel tuo viaggio a Reims di oggi rispetto a quello di Pesaro?
Beh, innanzitutto c'è una cosa oggettiva, che in quello di Pesaro, nella versione che si fa storica, diciamo, della versione Saggi, non c'è il coro. E invece il coro è interpretato dai solisti che, diciamo, che non sono impegnati nella scena. Invece in questa c'è il coro, che è proprio quella, la versione originale, e già questo è un grande cambiamento, perché comunque ci sono di vari interventi che quindi rendono diversa anche, insomma, la struttura gerarchica delle volte del palcoscenico. E l'altra questione, altre differenze, diciamo, sono state ovviamente nelle voci, perché avendo qualche interprete ancora da Pesaro me lo sono ritrovato molto volentieri, con enorme piacere, però gli altri sono tutti nuovi e quindi, essendo un'opera belcantistica, diciamo, bisogna sempre cucire un vestito addosso ad ognuno di loro, e quindi questo vuol dire tempi adeguati per loro, cadenze, variazioni adeguate per loro, e quindi automaticamente anche una sonorità orchestrale che ne rispecchi i valori.
Ecco, il rapporto col regista in questo caso, visto che la regia era piuttosto, diciamo, vivace, curiosa, brillante, divertente anche, eccetera, ricordiamolo, ecco, Znaniki è il cognome, il nome non è un Michael, non è un Michael,
Znaniecki.
Ok, perfetto.
Sì, ci ho messo una produzione a impararlo, ma sono riuscito
ci
molto
sei arrivato
bene.
Perché chiaramente a Pesaro il viaggio a Reims è quello che viene replicato poi tutti gli anni di Saggi, è piuttosto statico, piuttosto una quasi forma concerto, diciamo,
sì,
per
esatto,
certi versi. Qua invece avevamo una dinamica sicuramente, ecco, come si stabilisce l'equilibrio con una regia piuttosto vivace, il bel canto affidato ad alcune delle parti principali, sono quasi tutte principali tra l'altro,
certo,
le parti del viaggio a Reims, eccetera, e l'orchestra e il direttore d'orchestra.
Bah, innanzitutto la prima cosa da dire è che il lavoro del regista è stato veramente lodevole, perché è molto difficile il viaggio a Reims da mettere in scena, anche per una, diciamo, totale assenza di trama drammaturgica, e quindi bisogna veramente inventarsi tutto da capo. È stato un ottimo, un eccellente lavoro, in quanto abbiamo subito creato una sintonia che ci ha permesso di avere di creare, insomma, di utilizzare gli spazi in modo tale che ogni voce venisse appunto valorizzata, perché il rischio è quello di farlo appunto sembrare un gala
sì,
di voce,
una vetrina, sì.
una vetrina. Invece siamo riusciti, grazie anche all'apporto sia registico che musicale, a creare uno spettacolo di assoluta organicità, e questo mi fa molto piacere.
Bene, senti, concludiamo ripetendo quelle che saranno ancora le recite a venire.
Sì,
Le hai già
allora
citate,
abbiamo,
però è bene ricordarle.
sì, abbiamo domani alle ore 15:30 al Teatro Fraschini di Pavia, mentre la settimana prossima, venerdì, alle 20:30 al Teatro Ponchielli di Cremona, e replicheremo sempre al Teatro Ponchielli di Cremona domenica alle ore 15:30.
Benissimo, grazie a Michele Spotti, speriamo di averlo
Grazie.
sempre nostro ospite. Per le
Volentierissimo.
sue ideazioni come direttore d'orchestra per Infiniti Viaggi REMS e infiniti altri capolavori del repertorio. Grazie e ciao
Grazie,
ancora.
non c'è augurio migliore, grazie, un caro
Ciao.
abbraccio, ciao.
Ci ascoltiamo la cambiale di matrimonio.
Thank you.
Io ho proposto l'ascolto della sinfonia dalla cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini, in questo caso era diretta da Donato Renzetti alla testa dell'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, perché la cambiale di matrimonio è di scena in questi giorni al Teatro Carcano di Milano e la prossima settimana invece anche al Teatro Coccia di Novara, ma non solo, a fine settimana, vale a dire sabato prossimo, a Brescia, l'auditorium del Conservatorio Sant'Orsola, avremo appunto una ulteriore edizione. Protagonista di tutte queste edizioni della cambiale di matrimonio è il baritono basso buffo Davide Rocca, che era con noi la scorsa settimana. Vi dicevo poco fa che a Brescia fermenta, parola abbastanza inquietante, una settimana rossiniana piuttosto densa ed interessante. Avremo un'esecuzione domani, domenica appunto, della Petite Messe Solennelle, di seguito alcune serate dedicate sempre a Gioachino Rossini e continuerà appunto con l'esecuzione della cambiale di matrimonio sabato prossimo. Bene, non siamo riusciti a contattare, o forse sì, ecco, in questo momento mi viene detto dalla regia che siamo in contatto telefonico con, vediamo un po', Davide Rocca?
Sono Davide Rocca.
Oh, ho già fatto tutta una
Va bene,
soprattutto adesso che ti sento, perché io un po' confusamente ho cercato di ricordarmi quelli che sono stati gli appuntamenti al Carcano di Milano, avvenuto, se non erro, ieri sera.
Ieri la prima, oggi ci sarà la seconda, dove okay. Ancora canterò. Poi domani ci sarà un altro cast, sempre della cambiale di matrimonio, che però non è quella dove tu sarai protagonista come regista.
La quale sarà invece a Brescia, annunciata anche quella, ecco. Però prima ci sarà una recita anche al Teatro Coccia di Novara. E questo
il
sarà
giorno 17, il giorno 17.
Benissimo, nonostante il naso chiuso, sarai un Tobia Mill raffreddato. Sento che esatto. Il raffreddore persiste.
Non mi abbandona, ma grazie a Dio rimane là in zone non fastidiose. Comunque
perfetto.
Ieri è stata una bella prima. Complimenti anche alla direttrice Margherita, che abbiamo conosciuto
con noi settimana scorsa, sì.
E tutti, veramente anche i giovani del cast hanno fatto un bellissimo lavoro.
Perfetto.
Ma adesso siamo già in un'altra cambiale, siamo pieni di cambiali.
Senti, vicino a te c'è Paola Moroni.
C'è Paola Moroni, che adesso ti passerò,
ecco,
direttrice
così.
Artistica di questa settimana bellissima rossiniana qui
a Brescia.
Già iniziato con la conferenza stampa, che domani inizierà con la Petite Messe Solennelle.
Allora vedi, avevo azzeccato gli appuntamenti. Pronto?
Pronto? Io lo sto chiamando su Facebook Ingorgo Rossiniano.
Ma è tutto l'anno veramente, però io ne sono ben felice, guarda, di farmi questa abbuffata rossiniana.
Ti passo un attimo Paola.
Paola, sì.
Grazie di tutto e un abbraccio a tutti.
A te. Paola Moroni, soprano e organizzatrice appunto della settimana rossiniana a Brescia. Direi un impegno non da poco, vero Paola? Ciao.
Sì, ciao Giorgio, buona giornata a tutti.
Buona giornata, ecco. Un impegno direi decisamente forte, quello di riuscire ad avere tutti questi appuntamenti. Io li ho un po' così enumerati confusamente. Ecco, tu vuoi essere un po' più precisa?
Sì, allora partiremo domani con la Petite Messe Solennelle di Rossini alla Basilica di San Faustino e Giovita, tra l'altro è lo stesso giorno della canonizzazione di Paolo VI Santo, per cui spero che sia di buon auspicio. Continueremo lunedì al Castello di Padernello con Milagnero Tacendo, un aperitivo in musica al castello dove tu sarai protagonista con noi. Martedì al Salone del Tempo del Conservatorio, sì, nell'aperitivo tu sarai quindi poi martedì nel Salone del Tempo del Conservatorio Duca Marenzio di Brescia si esibiranno i fiati del Marenzio con la direzione di Giovanna Sora. Mercoledì grande cena che celebrerà il Rossini Gourmet al ristorante Carlo Magno di Brescia, dove lo chef Beppe Maffioli interpreterà i piatti della tradizione rossiniana e il maestro Eugenio Massari interpreterà il dolce. Giovedì verrà. Prego.
Dici qualcosa di questi piatti, quali sono i piatti che vengono proposti?
Allora, sarà una cena, fingeremo di essere a casa di Gioachino Rossini, che amava invitare a cena e stilava con meticolosità il menù e ristudiava le ricette, per cui avremo 7 piatti rossiniani, dal consommé ai cannelloni alla Rossini, tournedos alla Rossini, un blu di capra accompagnato dalle olive candite, insomma, fino ad arrivare al dolce. E tutti questi piatti, siccome Rossini amava dei piatti molto impegnativi, saranno rivisti in chiave ovviamente moderna, un po' alleggeriti. Per cui avremo questa cena che celebrerà la passione di Rossini per la buona cucina e per i vini.
Benissimo, proseguiamo.
Poi, ecco. Ecco, il giovedì con la presentazione di un libro che parla sempre della relazione tra il cibo e la musica. Il venerdì ti vede di nuovo protagonista, insomma sei una star
bresciana,
festival rossiniana. Tu. Venerdì ci sarà il tuo convegno, sempre la mattina del venerdì al Conservatorio Luca Marenzo nel Sonale d'Acembo, dove tu ci racconterai delle voci rossiniane e dell'attualità della musica rossiniana, e chiuderemo la kermesse di questo festival sabato 20 ottobre con la candela di matrimonio farsa in un atto di Gioacchino Rossini all'Auditorium San Barnaba, dove tu sempre per non toglierti nulla sarai
regista. Altro che il gorgo rossiniano, qua mi sa che sono io che credo in gorgo. E dove tu invece sarai la protagonista nella parte di Fanny, mentre avremo ancora Davide Rocca nella parte di,
certo,
Topia Mil. Beh, tutto questo sta, certo, a significare fondamentalmente una cosa, che per noi Gioacchino Rossini è veramente un dio, perché ci stiamo veramente battendo con tutte le nostre forze per promuoverlo il più possibile. No, non è per mania di protagonismo, ecco, cioè questo vorrei
sottolinearlo. No, è amore della musica, dell'autore, di questo grande e poliedrico personaggio che spaziava dalla musica al cibo,
al
vivere, alle donne,
eccetera. Non ai treni, quello no, lì non spaziava affatto perché li detestava.
No.
Grazie Paola, ciao allora, un
grazie,
abbraccio,
Giorgio,
e buona settimana rossiniana. Grazie.
Grazie, ti aspettiamo. Grazie, arrivederci.
Arrivederci. quell'usignolo che è innamorato. Non è Giulio Cesare che canta in questo caso, un altro personaggio, forse Artaserse. La voce è quella di Angelo Manzotti. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Ma buongiorno a tutti voi, i vostri radioascoltatori, buongiorno a te Giorgio.
Benissimo, poi avremo anche Linda Campanella a conclusione del nostro incontro di oggi, che sarà la tua Cleopatra e tu sarai il suo Giulio Cesare. Ecco.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Linda al mio fianco.
Lo so che c'è un feeling tra di voi, poi chiederò grande anche a lei effettivamente cosa pensa di Angelo Manzotti come amico e come interprete, vero? Ecco, senti un po', ecco, sapevo che eri un pochettino raffreddato, tu eri, sei reduce.
Ho la bronchite.
Bene, una bella bronchitone, quella che
è
ci
una
vuole
gioia.
Per fare uno spettacolo alla Fenice di Venezia, per esempio.
Sì, esatto, ecco. Infatti sono andato, l'ho fatto, è andato benissimo, con grazie un pochino a San Cortisone, com'è, perché quando sei per il collo non puoi fare altro. Il nostro spettacolo su Farinelli è andato benissimo, è stato un grande successo e siamo stati molto contenti. Fenice è sempre splendida, un luogo magico, Venezia meravigliosa.
Certo, e invece dici qualcosa di questo teatro di Marmirolo, dove appunto andrà in scena il 27 ottobre, se non sbaglio, il Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel.
Certo, meraviglioso Händel naturalmente, lui è grandissimo, immenso, Giulio Cesare, una delle sue opere più belle, che noi abbiamo fatto a Savona 12 anni fa esattamente, e l'idea è stata quella di riprenderla. Riprenderla però con una vera forma scenica, per cui in questo teatro, che non è un teatro grandissimo, è da 400 posti, però diciamo che il comune ci tiene molto a questi avvenimenti culturali e di conseguenza avremo la nostra orchestra barocca, il Concento di Genova, orchestra e coro, con Luca Franco Ferrari che dirige appunto, e le solite nostre scenografie e costumi dell'immancabile Giampaolo Tirelli, perché il Tirelli non può mancare. E poi un cast misto tra gente che ha già calcato il palcoscenico da molto e dei giovani, perché lo scopo della nostra associazione è stato appunto quello di pensare anche ai giovani, di portarli nell'attività con noi, poco alla volta farli entrare nel mondo del lavoro. E quindi è un insieme di cantanti più maturi e di giovani che debuttano nel ruolo.
Senti, che vocalità ha la parte di Giulio Cesare?
La parte di Cesare è stata scritta per Senesino, quindi diciamo che in linea di massima è un contralto con arie di agilità, quindi moltissime note, molte fioriture, e anche arie di una soavità, di un patetismo come Aure per pietà, per esempio. È una bella parte tosta che ha scritto, non è un ruolo semplice, le arie sono parecchie, però secondo me è superabile, ecco, non è, per quanto mi riguarda non è il ruolo più difficile che ho cantato.
Perché tu hai cantato anche tanti ruoli di Farinelli appunto, che
sì, certo,
pare sia stato mitico, irraggiungibile, sì.
Non rappresenta delle difficoltà mostruose, facile non è sicuramente, perché Händel, avendo un fuoriclasse come Senesino, mica gli poteva scrivere due arioline, insomma.
Certo, certo.
Considerando il cast dell'epoca, infatti vediamo che in proporzione i brani sono importanti relativamente anche al cantante che aveva tra le mani.
Chiaro. Senti, e dal punto di vista psicologico come viene pennellato Giulio Cesare? È un eroe tutto d'un pezzo oppure un uomo dotato di sensibilità?
No, io l'ho visto in un modo appunto dotato di una certa sensibilità, anche di una certa finezza, che così come al momento aggressivo iniziale quando vede la testa mozzata del sonico Pompeo, quindi empio di rotusei, è ovvio che scatena l'aggressività. Ma quando arriva a fare quella meditazione filosofica nel silenzio, quasi nella solitudine, di Alma del Gran Pompeo, e parla della vita, del nulla, del soffio, no? E con un nulla basta distruggere questa vita che viene creata dal nulla, ha una sua profondità e una sua sensibilità, dove gli affetti barocchi escono in tutta la loro grandezza, credo, la loro raffinatezza.
Certo.
Molte pagine, la raffinatezza qui emerge a livelli altissimi.
Certo, anche perché bisogna ricordare che il Canto dei Castrati e l'opera barocca non prevedeva solamente zampilli, fuochi d'artificio, ma aveva questa corda appunto profonda, patetica, drammatica, ecco, che non si traduceva naturalmente nell'urlo verista o nel versaccio, ma aveva questa, questo linguaggio, questi dettami, ecco, che si possono definire una traduzione del sentimento. Sì.
Certo, il patetismo infatti viene più sfogato sulla linea del canto, sulla tenuta del fiato, per esempio, sul colore del giocare al piano, il rinforzo del suono, la smorzatura, sta tutto lì. E ovviamente il patetismo e il dolore espressi appunto senza gridare, senza urli diritti, ma espressi in questo modo. E quindi un fraseggio, un'eleganza, non solo i fuochi d'artificio che ogni tanto servono per ravvisare, ma anche, pensiamo alla prima grande aria patetica che si dice sia stata udita a Londra, il cara sposa del Rinaldo, no?
Certo.
Quando Rinaldo, disperato per il rapimento di Almirina, canta quella grande aria, lì tocchiamo vertici di una poesia elevatissima, effettivamente.
Certo. Ti ringrazio, Angelo, di essere stato con noi. Tra poco, appunto, come dico, sarò anche con Linda Campanella. In bocca al lupo, naturalmente, per questo Giulio Cesare in Egitto, al Teatro di Marmirolo, 27 ottobre 2018, ore 20:45. Ciao e grazie di essere stato con noi.
Un bacio alla mia Linda, che è grandissima, meravigliosa, è una persona che stimo e che amo.
Benissimo, questo è bello, benissimo. E siamo invece adesso in compagnia con Gabriele Coltorti. Ciao Gabriele, grazie di essere con noi anche questa settimana.
Ciao Giorgio,
eccoci
ciao.
Qua, mi spiace di averti relegato ad un angolino un po' breve, ma avevo tanti ospiti, si sono sovrapposte varie rubriche oggi. Ecco, hai ascoltato quello che diceva Angelo Manzotti a proposito di questa profondità di carattere di Giulio Cesare. Ecco, tu invece di Giulio Cesare, il rapporto tra Giulio Cesare e Cleopatra, che cosa mi dici?
Ma sì, anzitutto devo dire che è un rapporto molto particolare, nel senso che anzitutto noi, come dire, questi personaggi li conosciamo in base alle fonti storiche, no? In base a due autori che sono fondamentalmente Cassio Dione e Plutarco, penso a Cleopatra, Marco Antonio e anche a Cesare. E sono autori che sono vissuti tra il secondo secolo d.C. e il primo secolo d.C. Quindi è chiaro che non sono autori che hanno conosciuto i personaggi. Quindi, insomma, da storico devo dire che ci basiamo quindi su fonti indirette. E quindi dobbiamo sempre diffidare, no? Di quello,
sì,
che ci viene detto.
Anche
fare un po' come gli investigatori.
Certo, ecco. Dipende un po' come la pensavano quelli che scrivevano, evidente.
Ecco, però certamente io mi metto anche nei panni di Cleopatra, se devo parlare di Cleopatra, è stata certamente una grande donna, anche perché per reggere due personaggi, due persone come prima Cesare e poi Antonio, devo dire che è sicuramente stata una persona di un grande fascino, di grande intelligenza, quindi sicuramente questo bisogna dirlo. Tra i due devo dire che il rapporto è stato un rapporto tutto politico. Quindi certamente Cleopatra si servì di Cesare per far fuori il fratello Tolomeo XIII con cui governava, e un fratello che aveva ostilità nei confronti della sorella, e la sorella a sua volta lo ricambiava con pari ostilità, e lei quindi si servì di Cesare per, come dire, per subentrare al fratello, per farlo fuori fondamentalmente, e ci riuscì usando anche l'arma della seduzione, no? È famosa, non so se l'avete ricordato in trasmissione, ma è celebre il mezzo con cui Cleopatra riuscì a sedurre Cesare.
No, non ne abbiamo ancora parlato, siamo tutto orecchi.
Ecco, allora dobbiamo accennare a questo. Quindi Cleopatra era stata, in seguito appunto a questi scontri con il fratello Tolomeo XIII, Cleopatra era stata, era stata espulsa dal palazzo reale, e quindi Cleopatra non ebbe modo di avvicinare Cesare, ecco, quando Cesare ovviamente entrò in Egitto, e quindi di conseguenza riuscì a sedurlo, a presentarsi a lui, ad avvicinarlo, nascondendosi in un tappeto. Quindi sostanzialmente lei conobbe Cesare quando i servitori egiziani portarono a Cesare questo tappeto, no? Quando venne aperto questo tappeto, lei appunto si rivelò a Cesare e, in base alle fonti, riuscì a sedurlo. In realtà, più che sedurlo, anche perché non sembra che poi fosse una donna così bella, era molto intelligente, molto affascinante, ma non dobbiamo pensare che fosse una persona bellissima, perché questo le fonti non ce lo dicono, era sicuramente una persona intelligente, quindi riuscì a sensibilizzare Cesare e a fare in modo che Cesare appoggiasse la sua causa contro quella del fratello Tolomeo XIII. Ora è chiaro che lo storico deve normalmente un po' uscire fuori da questi eventi che potremmo considerarli dei pettegolezzi, no? Ecco, lei è riuscita a sedurre Cesare e capire un pochettino per quale motivo tutto questo ha a che fare con Giulio Cesare e soprattutto per quale motivo i romani fossero interessati all'Egitto, perché in realtà sullo sfondo c'è questo grande paese che non è l'Egitto che pensiamo noi. L'Egitto di quel periodo era una grande potenza, era un paese ricchissimo, lo chiamavano il più grande granaio dell'epoca, del mondo antico, e quindi controllare l'Egitto per Roma significava nei fatti avere comunque una risorsa notevolissima. Qui sta, e quindi qui si spiega per quale motivo Cesare si servì di Cleopatra per far fuori questo Tolomeo XIII, che era appunto il fratello di Cleopatra, e al contempo tuttavia per avvicinare Roma all'Egitto, cioè fare in modo che Roma potesse controllare questo regno ellenistico. Ecco. E quindi questi sono gli interessi in gioco fondamentalmente. E Cleopatra, certamente dal canto suo, l'obiettivo di Cleopatra era certamente quello di estromettere il fratello e di regnare essa stessa.
Ho capito. Quello che tu hai raccontato in effetti collima con quanto si vede nel movie, che è bello ricordare a questo punto, questo filmone storico, epico, interpretato da Elizabeth Taylor e Richard Burton, che è stato prodotto nel 1963, tra l'altro la Svizzera era tra i paesi di produzione insieme agli States e al Regno Unito. La regia era di Mankiewicz. Quindi, per ritornare un attimino a tutto quello che è avvenuto tra i primi dati storici e al Cesare che ascolteremo grazie a Linda Campanella e Angelo Manzotti di Handel, ci sono poi stati degli step intermedi, dei quali famosissimi sono i lavori di Shakespeare, il quale ha dedicato sia a Giulio Cesare che a Antonio e Cleopatra alcune delle sue più celebri tragedie. Quindi, certo. Ultima cosa che ti chiedo prima di ascoltare la splendida voce di Linda Campanella in un brano non di Handel ma di Vivaldi, lo sottolineo, dal Giustino, è stato un amore quello tra Cleopatra e Cesare? È stato un amore quello tra Cleopatra e Antonio, oppure è stata solamente un'invenzione dei drammaturghi?
Beh, allora, certamente tra Giulio Cesare e Cleopatra vi fu amore, anche perché tra l'altro Cleopatra ebbe un figlio da certo. Cesare, no? Cesarione, che era stato tra l'altro anche designato quale a succederle nel trono. Quindi certamente ci fu un rapporto di amore tra Giulio Cesare e Cleopatra, questo possiamo dirlo con relativa certezza. Dico relativa perché, ripeto, noi storici purtroppo non abbiamo fonti dirette, certo. Però possiamo credere che ci sia stato probabilmente un rapporto di amore. Tra Marco Antonio e Cleopatra devo dire che c'è stato sicuramente la stessa cosa, anche lì c'è stato certamente un rapporto molto forte. Diciamo che lì forse è stata più Cleopatra a servirsi di Antonio che non viceversa, nel senso che per esempio se ricordiamo Marco Antonio, per quale motivo Marco Antonio venne attaccato da Ottaviano, no? E quindi per quale motivo Ottaviano scatenò poi la guerra contro Antonio. Bene, quando Ottaviano annuncia in Senato che Marco Antonio si era alleato con Cleopatra contro Roma, perché questa era la campagna che fece Ottaviano, sì. Per addurre una delle prove che addusse era stato appunto il testamento con il quale fondamentalmente Antonio decideva di dare tutta la sua eredità ai figli che lui aveva con Cleopatra, ma anche con il figlio che Cleopatra aveva avuto da Cesare. Certo. Quindi si capisce dietro il ruolo di questa donna, che era di una straordinaria intelligenza. Ricordiamo che Cleopatra parlava 6 lingue oltre l'antico egizio, quindi è chiaro che era una donna di una straordinaria cultura.
Benissimo, ti ringrazio allora Gabriele Coltorti, e naturalmente il prossimo appuntamento con la storia e il melodramma, la prima occasione che capita. Ciao e
grazie,
buon
grazie
weekend.
Ciao, ciao.
E noi, come vi dicevo, tra poco incontreremo Linda Campanella, che interpreta la parte di Cleopatra a Marmirolo la prossima settimana. Ancora mi resta da dirvi che la stiamo ascoltando in un brano dal Giustino di Vivaldi. E auguro naturalmente a tutti quelli che sono stati i nostri ospiti un in bocca al lupo. Tra poco con Linda Campanella. abbiamo anche ospite oggi la Cleopatra di questa edizione di Giulio Cesare di Handel, un ruolo fantastico, anche perché il personaggio non è così di pura invenzione, ma seppur rivisitato in varie forme barocche, diciamo, corrisponde ad una grande regina dell'antichità. Linda Campanella, ciao di essere in nostra compagnia,
ciao.
Ti ringrazio. Ecco, chiedo subito, quella Cleopatra che tu trovi nell'opera di Handel, in qualche modo ti richiama la Cleopatra che hai conosciuto sui libri di storia, perché di Cleopatra si parla, se non dalle elementari, dalle medie, diciamo.
Eh certo, beh, è un personaggio famosissimo che è stato studiato per 2000 anni, amato, è un mito. Diciamo che la storia è indiana, si svolge poi praticamente tra il 48 e il 46 a.C., quindi in 2 anni della vita del regno di Cleopatra, ecco. Però è abbastanza fedele agli avvenimenti storici successi all'epoca, e quindi diciamo che c'è un certo riscontro storico del personaggio.
Umanamente, appunto, tu questa donna la vedi, soprattutto nelle note e nel testo, insomma, che canterai, privilegiata nel côté sentimentale, emotivo, oppure da regina, per intenderci, da stratega?
Guarda, ci sono ambedue. Si può dire che praticamente il personaggio di Cleopatra è diviso proprio in due momenti. Un primo atto e metà del secondo è una donna sicuramente interessata, una stratega volitiva, ambiziosa, e che naturalmente fa gli interessi del regno suo, insomma della sua ambizione, ecco, del suo voler essere regina. E poi subentra invece il lato passionale, perché si innamora e comunque prova un sentimento sincero verso Cesare. Quindi diciamo che la seconda parte del secondo atto e tutto il terzo è più improntata sul lato passionale, sentimentale di Cleopatra.
Certo.
Quindi diciamo che è un po' un personaggio a tutto punto, ecco.
Ricco, quindi
c'è,
sì,
tutto.
C'è,
sì,
tutto.
Sì,
sì.
c'è tutto, sì, sì,
ecco,
sì, indubbiamente.
Forse invece nel momento in cui viene narrata la vicenda di Cleopatra con Antonio, visto che poi questa donna si innamora perdutamente anche di lui, lì invece forse prevale invece il côté sentimentale.
Però non dimentichiamo che da Cesare comunque lei ha avuto
un figlio,
quindi,
certo,
insomma, ecco,
certo, vuol dire che qualcosa di importante c'è stato, insomma.
C'è stato, senz'altro, sì, con Antonio III, ma sì, con lui un figlio l'ha avuto. Ma guarda, io direi che proprio, almeno da quello che riesco a evincere, sia dalla parte indiana che dalla storia comunque di Cleopatra, è appunto una donna molto passionale, ma una passione in tutti gli ambiti, con la passione politica, la passione amorosa e la passione anche per la sua terra. Non dimentichiamo che lei non era di origini egizie, quindi però nonostante ciò lei ha voluto comunque imparare la lingua egiziana per essere più vicina al suo popolo, quindi una donna, diciamo, appassionata, io direi,
certo,
in tutti i sensi.
È molto moderna, molto attuale, diciamo,
sì,
ecco, sicuramente.
Esatto,
senti,
esatto,
il tipo di vocalità di questa Cleopatra,
sì,
perché, vabbè, in effetti noi sappiamo che l'hanno cantata soprano come la Sils, la Sutherland, per intenderci, eccetera, ma a volte invece scivola nelle ugole di cantanti con tessiture più gravi, ecco. E tu,
certo,
come ti trovi, come ti destreggi, la trovi familiare per te?
Sì, guarda, allora innanzitutto la tessitura è una tessitura medio acuta, non supera, diciamo, come scrittura là, con qualche puntatura naturalmente nelle variazioni e nei da capo. E quindi è indubbiamente una tessitura, tra virgolette, bassa per la mia vocalità, ecco. Oddio, centrale, ecco, diciamo così,
centrale.
Una tessitura centrale. Però allo stesso tempo diciamo che questo permette anche di dare magari più attenzione alla gamma di colori, ai timbri, alle nuance, all'espressività, che sicuramente in questo tipo di canto è essenziale. E poi, voglio dire, ci sono dei momenti così stupendi, meravigliosi, che si prestano a questi piani, a queste nuance, a queste raffinatezze.
Ecco, parlando di momenti, quali sono i punti topici della parte di Cleopatra?
Sicuramente il secondo e il terzo atto con le dei punte di eccellenza che sono appunto l'aria Piangerò la sorte mia, che è la prima aria del terzo atto, e Se pietà di me non senti.
Con te abbiamo Angelo Manzotti che è controtenore, quindi l'equilibrio delle voci credo che si stabilisca molto bene. A volte il ruolo di Cesare in passato soprattutto veniva affidato anche a voci gravi di baritono, perché sì, non si usava ancora una prassi filologica. Conosci Angelo? Ci hai già cantato? Come ti trovi con lui? Devi sì, dire bene bene benissimo naturalmente.
E con Angelo ci conosciamo da diversi anni. Io all'inizio ci eravamo conosciuti solo diciamo come a livello di collega, ecco, insomma ci siamo incrociati in qualche produzione e ci siamo naturalmente, l'ho ammirato e ci conoscevamo appunto in questo modo più superficiale, solo come colleghi. Poi invece c'è stato un avvicinamento molto carino, lui è venuto a sentirmi a un concerto a Verona e ci siamo rincontrati e diciamo che da quel momento lì non ci siamo più lasciati. All'ammirazione vocale che proviamo entrambi uno per l'altro si è aggiunta anche un'amicizia e ci siamo sentiti più volte, abbiamo lavorato insieme e quindi insomma diciamo che sì, un legame artistico e umano anche, certo. Sì, persona veramente splendida Angelo, bello, ecco, insomma lavorare con lui mi fa molto piacere.
Benissimo, poi avrete anche dei costumi spettacolari di Tirelli,
sì,
quale è un
sì,
mago vero della...
Sì, non vedo l'ora di vedere i miei.
Infatti, senti una cosa, cantare alcuni ruoli per un soprano significa essere una attrice anche, si allude a personaggi quali Violetta, personaggi quali sì, Tosca, Lucia, eccetera, altri ruoli invece sembrano scivolare più nella vocalità. Quello che chiedo io è come si riesce ad attribuire le sfumature da un lato e dall'altro lato anche a essere concentrati sui due versanti, cioè quello del canto e quello della scena. Potrei dirti che parlavo con Rochel Blake non molto tempo fa, lui mi diceva bisogna che il cervello si ricordi di avere due emisferi.
Io penso che comunque dominare un personaggio vocalmente offre diciamo maggiori facilità per quanto riguarda poi la scena. Chiaramente se c'è una preoccupazione tecnica, una preoccupazione legata a un determinato passaggio, una determinata difficoltà, questo può portare a una distrazione a livello scenico.
Certo.
Se questo invece non c'è, diciamo, se il personaggio è dominato completamente, io credo che allora, almeno quello che a me succede in scena è proprio di, una volta messo piede sul palcoscenico, diventa una magia, nel senso che comunque si entra nel personaggio e mi capita appunto di dimenticarmi
più, certo,
di Linda Campanella e di entrare in questo personaggio. Chiaro, logico che la preoccupazione vocale c'è sempre, non posso dire che quella non c'è, perché è chiaro che sì, che ci sono dei personaggi che
azzardano molto, molto,
sì, azzardano molto,
fanno azzardare.
Il pensiero va a questo passaggio piuttosto che all'altro, ma sempre rimanendo legati al personaggio.
Benissimo, direi che sei stata chiara e poi si è aiutati anche, credo, dal direttore d'orchestra e anche dal regista, il quale in questo caso, se non erro, è lo stesso Angelo.
Sì,
per cui
quindi,
essendo
cantante, saprà sicuramente
quello che può chiedere e quello che invece non
deve. Quello che
deve.
Non può chiedere, esatto.
Grazie Linda, un bacione infinito e viva la tua Cleopatra, che sarà splendida come tutti gli altri tuoi ruoli.
Grazie Giorgio, un saluto a tutti.